L'inferno, canto ottavo. Già prima di arrivare ai piedi della torre, i due poeti vedono accendersi sulla sua sommità due segnali luminosi, ai quali, da molto lontano, appena percettibile, risponde un terzo. Ed ecco avvicinarsi dalla sua antica barca, veloce al par di saetta, il custode della palude Stigia, l'iroso Flegias, il quale, rivolto a Dante, grida: «Ti ho finalmente in mio potere, anima malvagia!» Virgilio delude questa speranza del nocchiero infernale. Egli e il suo discepolo non sono venuti per rimanere nel cerchio degli iracondi, ma solo per attraversarlo. Mentre, sulla navicella di Flegias, i due solcano le acque melmose. Ecco farsi avanti uno dei dannati della palude, il fiorentino Filippo Argenti, che apostrofa sarcasticamente il suo concittadino. Dante replica con espressioni di duro scherno, suscitando l'ammirazione di Virgilio, che si compiace della nobile ira del discepolo. Ma questi non è ancora contento, vuole vedere il suo borioso antagonista immerso nel fango. Attraversato lo Stige, i due pellegrini sbarcano ai piedi delle mura di ferro rovente che cingono la città di Dite. Qui, più di 1000 seguaci di Lucifero si oppongono minacciosi all'ingresso di colui che, ancora in vita, impunemente è entrato nel regno dei morti. Il poeta latino esorta Dante a non perdersi d'animo e si reca a parlamentare con i diavoli. Ma poco dopo ritorna con i segni della sfiducia sul volto. La sua missione non è riuscita. Solo qualcuno più forte di lui potrà aprire la porta che immette nei cerchi formanti il basso inferno. Introduzione critica. Lo scontro frontale da uomo a uomo non è mai avvenuto nei primi 7 canti. La drammaticità è già apparsa nel linguaggio, nei paesaggi sconvolti e tempestosi, negli atteggiamenti monumentali o in movimento dei grandi mostri, dalle tre fiere a Caronte, Minosse, Cerbero, Pluto, ma era una drammaticità subito bloccata. E nella nostra memoria sono rimasti enormi gesti fissati per l'eternità, gonfi della stessa eternità del male. Gli incontri di Dante con i dannati hanno avuto finora un carattere colloquiale e il dramma è rimasto all'interno di ciascuno, solo specchiandosi nel pellegrino che, viva presenza dell'umano, del tempo, porta nella cupa immutabilità di un male atemporale l'accezione di un rinovellato dolore umano. Ma nel canto ottavo Dante trova per la prima volta nel dannato un antagonista e nasce lo scontro violento, un duello di parole che rischierebbe, se non ci fosse l'intervento della ragione, di trascendere a via di fatto. Qui la drammaticità si dilata, investe tutti gli elementi della composizione, con precisa coerenza. Il linguaggio si fa più teso, pronto alle spezzature, vibrante, il paesaggio, la scena, sono percorsi da misteriose, appena avvertibili presenze. Sul ribollire iroso e a un tempo pigro, della palude dello Stige, sulla distesa buia perdita d'occhio, dove i dannati, per la prima volta in silenzio, si sbranano gli uni con gli altri in un'orrida mischia nel fango, a luogo, da posizioni elevate, da torri isolate di guardia, una segnaletica militare che prelude al combattimento. Fiamme che s'accendono e da lontano qualcuno risponde. E subito, da grevi sipari di fumo, rapidissimo sbuca lo scafo piccolo e leggero di Flegias, colui che per irosa vendetta contro Apollo ne aveva incendiato il tempio a Delfi, distruggendo in sé il rispetto per la divinità e causando così la propria rovina. Allo scontro fra i simboli, fra Virgilio, ragione, testimone della grazia e portatrice della parola d'ordine di Dio, e i demoni, figurazioni disumane del peccato, si affianca lo scontro fra gli uomini, Dante e i peccatori, da questi simboli guidati o fuorviati. Qui l'apparizione del dannato ha qualcosa di pauroso e di repulsivo, ma pur nella sua pesantezza presenta una cupa aggressività. E il battibecco divampa, concentrato per la potenza ellittica dell'arte di Dante, in poche battute cariche di tutte le sfumature di una violenta rissa verbale. L'incalzare dei monosillabi, l'incipit arrogante, La risposta che scatta, crudele e secca, il dileggio spietato, la maledizione, lo smascheramento cattivo. Risse verbali, battibecchi, contrasti, variati nei toni e nelle situazioni, riempiono la commedia e sono segno dello spirito violento di Dante e della sua epoca. Rissa verbale di strada o di palazzo, contrasto ad alto livello fra magnanimi rivali politici o smargiassata triviale di beceri, portano la vita nell'aldilà. O meglio, annullano di colpo l'inferno, sostituendo al nero e ai fuochi dell'oltretomba le vie di Firenze. L'ira di Dante per l'Argenti, che è stata ritenuta eccessiva, non sufficientemente motivata, fino a dare l'impressione di una non completa riuscita sul piano estetico, è invece l'ira vendicativa contro l'insulto che fa alla ragione e alla misura dell'uomo, la pervicacia nella vuota, stolida, volgare arroganza, nella superbia senza motivo e gonfia di sé, che non ha né può avere un solo momento di ripensamento, di meditazione, di umana ragionevolezza. Dante si adira proprio di fronte ai pericoli morali nei quali l'ira può far incorrere. Né dobbiamo dimenticare che l'oltretomba dantesco vuole essere anzitutto la traduzione oggettiva, in simboli, personaggi, situazioni, di una problematica morale vissuta. Quasi un immenso involucro speculare in cui il poeta, l'uomo, vede riflesse ovunque le immagini ingigantite dei propri difetti e delle proprie virtù. Alla motivazione morale si aggiunge, a rendere più aspro lo scontro, quella personale e storico-politica. Filippo appartiene ad una famiglia a Dante nemica ed egli la bollerà dall'alto del paradiso per bocca del suo nobile avo Cacciaguida, come oltracotata schiatta, feroce coi deboli, vile coi forti e con i ricchi, sorta di ceppo mediocre. Ma nella commedia il fatto individuale tende sempre a chiarirsi in un giudizio e qui, fra l'altro, si legittima nell'osservazione solo in apparenza pleonastica ed esortativa quanti si tengono or là su gran regi. Dante gode già dello strazio che i compagni di pena fanno dell'Argenti. In esso egli può vedere un esempio della sorte riservata alla giustizia divina ai superbi. Dietro l'Argenti si schiera così tutto un gruppo, una categoria umana, e da ciò la figura del dannato acquista una dimensione significante che la riscatta da ogni sospetto di diminuzione individualistica e aneddotica. Nella seconda parte del canto, la drammaticità si continua nel paesaggio, con la città di ferro incandescente e le torri diaboliche, somiglianti ai minareti degli infedeli. Davanti alla fortezza del male, agli stormi delle sue fulminee, innumerabili sentinelle precipitate dall'alto, alla malizia che qui, indite, rende più complesse, intricate e perverse le passioni che vi sono punite. Si ripropongono come nei primi canti, ma con maggiore maturità artistica, il dubbio e la perplessità del pellegrino. Neppure la ragione ha potere contro il peccato di malizia. Il canto si chiude su una nota di religiosa aspettazione.